giardino di Albert.
Di fronte al suo sovrano, il giovane bramino mostrò al re il gioco che aveva inventato per lui. Una tavola divisa in 64 caselle sulle quali erano disposti due gruppi di pezzi, uno bianco e uno nero. Per mostrare la sua riconoscenza, il re offrì al bramino di chiedergli qualsiasi cosa. L'umile bramino chiese di ricevere soltanto del riso. Per la quantità, la richiesta fu di mettere un chicco di riso nel primo quadrato della scacchiera e di raddoppiarne il numero a ogni casella. Uno nella prima, due nella seconda, quattro nella terza e così via. Sorpreso da una così parca richiesta, il re acconsentì, ma poi si accorse che per riempire tutta la scacchiera non sarebbe bastata la produzione di riso del mondo intero. Per essere precisi, la soluzione di quello che è anche noto come problema di Sissa è di oltre 18 miliardi di chicchi di riso, che corrispondono a spanne a oltre 500.000 miliardi di chili di riso, ben più della produzione mondiale odierna. È un frammento tratto dal libro Prime, 10 scienziate per l'ambiente, curato da Mirella Orsi e Sergio Ferraris, Codice Edizioni, in uscita il prossimo 6 settembre. La leggenda del bramino racconta in modo intuitivo il concetto di crescita esponenziale, che è alla base di un report uscito nel 1972 e che sconvolse il mondo. In quel testo, gli autori contestavano l'idea che potessimo ambire a una crescita senza limiti della popolazione, dell'economia e del nostro benessere. Alcuni ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, il MIT di Boston, avevano elaborato una simulazione in grado di prevedere l'evoluzione nel tempo dell'ecosistema Terra, in funzione di una serie di parametri. Dietro quel modello c'era una donna, una scienziata, Dana Meadows, che insieme ai suoi colleghi ci pose di fronte ai nostri limiti.
I don't want to live in a collapsing world. I don't want to live in a world, as Jürgen says, it's getting grayer and grayer.
Noi esseri umani non siamo in grado di percepire una crescita repentina, esponenziale, come quella dei chicchi di riso sulla scacchiera del bramino. Dana Meadows pubblica così I limiti dello sviluppo, che in poco tempo diventa un bestseller mondiale, 10 milioni di copie vendute, ma diventa anche il bersaglio di innumerevoli attacchi da parte di chi non avrebbe mai rinunciato al sogno di una crescita illimitata. Eppure era evidente. Senza correzioni il nostro ecosistema sarebbe andato verso il collasso, che secondo le previsioni del modello del 1972 sarebbe avvenuto entro i successivi 100 anni. Fate voi i conti. Dana Meadows è scomparsa nel 2001 e nel libro Prime, 10 scienziate per l'ambiente, il capitolo a lei dedicato, scritto dal fisico e divulgatore Matteo Martini, si chiude con una citazione che ne riassume il pensiero. Ci saranno sempre dei limiti dello sviluppo. Possono essere autoimposti, ma se non lo sono, saranno imposti dal sistema. Nessuna entità fisica può crescere per sempre. Oggi, con in mano il libro curato da Mirella Orsi e Sergio Ferraris, parleremo di scienziate e ambiente. Lo faremo con Sonia Seneviratne, climatologa del Politecnico di Zurigo, esperta di eventi estremi, una delle scienziate del clima più influenti al mondo. E poi proprio con Mirella Orsi, vicepresidente dell'Associazione Donne Scienza, divulgatrice scientifica fra l'Italia e l'Inghilterra, ma soprattutto curatrice del libro Prime, 10 scienziate per l'ambiente. E quindi, come nasce l'idea di questo libro, Mirella Orsi?
In realtà l'idea è partita da me sotto quasi suggerimento della scienziata di cui ho scritto, cioè Eunice Newton Foote, perché di lei c'era solo un trafiletto ritrovato in un libro scritto da un giornalista, David Wells. E poi, chiacchierando con il collega Sergio Ferraris, si è iniziata a comporre l'idea come un puzzle. Eunice Newton Foote è una scienziata che oggi sarebbe definita dilettante. Siamo nel 1800 e siamo negli Stati Uniti. Lei è una donna con una grandissima passione per la scienza e vuole capire perché nelle passate ere geologiche l'atmosfera terrestre fosse più calda di quello che era all'epoca dei fatti. E questa lontana cugina di un ben più noto scienziato, Sir Isaac Newton, fa un esperimento molto semplice e capisce che un particolare tipo di gas molto conosciuto, il diossido di carbonio, l'anidride carbonica, che all'epoca veniva chiamato acido carbonico gassoso, ha il potere di intrappolare il calore. Lei fa un esperimento molto semplice con i raggi solari e capisce che un'atmosfera dove c'è una percentuale più alta di questo tipo di gas che noi oggi chiamiamo gas serra ha una temperatura più alta rispetto a un'atmosfera con una percentuale inferiore, perché questo acido carbonico gassoso, cioè il diossido di carbonio, non solo è in grado di intrappolare e immagazzinare il calore, ma si raffredda in maniera più lenta. Presenta questo paper durante una conferenza ad Albany nel 1856, però purtroppo non solo a lei non è dato la possibilità di presentare questo studio, ma lo studio non viene incluso negli atti e praticamente ci sono solo dei trafeletti dei giornali. Tutto questo però sparisce dalla storia. Infatti, se noi facessimo questa conversazione indietro nel tempo, nel 2009, starei parlando di un altro scienziato, cioè di John Tyndall, perché fino al 2010, più o meno, la scoperta di Eunice Newton Foote è stata attribuita allo scienziato irlandese, non a lei.
La storia di Eunice Newton Foote, raccontata da Mirella Orsi, è emblematica. Scienziata dilettante, studiosa appassionata dei fenomeni della natura, spinta dalla sua curiosità, fa una scoperta che oltre un secolo e mezzo dopo sarebbe diventata centrale per capire i complessi fenomeni che rientrano sotto i cambiamenti climatici. Scopre l'effetto serra, oggi sulla bocca di tutti. Ma nonostante la portata della sua scoperta, Eunice Foote viene dimenticata, fino a quando una serie di circostanze casuali riportano alla luce la sua storia. Quella che racconta Mirella Orsi.
Un giornalista presente alla conferenza di Albany ha lasciato questo trafiletto dove raccontava brevemente quello che aveva scritto la signora Foote. E questo volume, che è un volume tecnico, si chiama Annual Scientific Discovery del 1857, è stato comprato da un geologo in pensione, si chiama Raymond Sorenson, che ho avuto il piacere e l'onore di chiacchierare durante la lavorazione del libro, una persona stupenda. Quindi lui stava tranquillamente leggendo questo volume, era il 2010, quando ha visto questo trafiletto. Però Sorenson conosce un po' la storia della climatologia e quindi quelle frasi gli sono sembrate un po' strane, perché facevano intuire qualche cosa e poi c'era qualcosa che non tornava, perché diceva 1856 e lui era certo di una cosa, che la prima nota in cui si parlava del potere appunto del CO2 di intrappolare il calore era una nota scritta da John Tyndall nel maggio del 1859, perché è una nota scientificamente molto famosa. Questa nota sulla trasmissione del calore radiante attraverso i corpi gassosi getta le basi per la comprensione dell'effetto serra. E quindi c'era qualcosa che non tornava e lui ha iniziato ad indagare, non trovando quasi nulla, perché lui aveva sostanzialmente il nome, Eunice Newton Foote, e una data, non c'era nient'altro, non c'era neanche il nome dello studio. E mano a mano è venuta fuori questa storia.
In inglese si parla di herstory, un neologismo composto da her, aggettivo possessivo femminile inglese, e story, in contrapposizione a history, la storia con la S maiuscola, dove l'inizio della parola, his, è l'aggettivo possessivo maschile. Un gioco di parole, history versus herstory. Come se avesse senso parlare di una storia al femminile e una al maschile. Certo, troppo spesso la storia della scienza è raccontata come una storia di scoperte fatte da uomini e di donne all'ombra di uomini, o il più delle volte proprio dimenticate. Oggi le cose sono un po' cambiate, grazie anche a istituzioni come l'European Platform of Women Scientists o associazioni come Donne e Scienza, per citarne un paio, che quest'anno celebra i 20 anni dalla sua fondazione, di cui Mirella Orsi è vicepresidente.
Sì, in 20 anni sono migliorate alcune cose, altre cose sono rimaste uguali, altre diciamo che ora forse stanno anche peggiorando. in effetti i dati parlano chiaro. Se guardiamo le donne impegnate nella ricerca scientifica in vari ambiti, globalmente ci attestiamo sul 30%. In Europa, ad esempio, abbiamo l'Italia che si attesta su un 35,2%, se guardiamo la Svizzera siamo sul 33,6%. Purtroppo quello che persiste è la famosa piramide, dove a livello basale abbiamo comunque una percentuale di molte donne che intraprendono la carriera scientifica, però salendo verso le zone più apicali questa percentuale diminuisce. Ci sono ancora delle materie in cui praticamente c'è una prevalenza femminile o maschile e viceversa, e le difficoltà che restano sempre le stesse sono questo problema di conciliare la vita personale con la vita lavorativa, le discriminazioni che ancora sussistono a livello accademico e non solo. Quello che è peggiorato è forse la percentuale di persone che ritengono che queste cose siano cose del passato e in realtà sono cose del presente. L'associazione sono 20 anni che contribuisce non solo al dialogo tra scienze e la società, ma da affermare il ruolo fondamentale delle ricercatrici e delle donne nel mondo della ricerca scientifica. Noi stiamo in questo momento contrastando, secondo me, la sfida più grande dell'umanità, privandoci del 50% o più dell'ingegno e dell'intelligenza dell'umanità.
E oggi la sfida più grande è quella dei cambiamenti climatici. Di fronte ai fatti, alla cronaca, ai numeri, le voci di chi continua a far finta di niente sono sempre più stonate e fuori dal mondo. Basta guardare i record di temperatura superati anche quest'anno o la quantità di fenomeni estremi, precipitazioni violente alternate a lunghi periodi di siccità. Dal 1988 a fare da grillo parlante, per così dire, con dati e modelli alla mano, è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, l'IPCC, che periodicamente stila un report per i politici e i governanti, a cui lavorano i più accreditati scienziati. Anche qui le donne rappresentano solo il 33%. E manca la percezione di come anche i cambiamenti climatici potrebbero essere affrontati e magari risolti, dice Mirella Orsi, superando le discriminazioni e i problemi di genere. Fra le scienziate che hanno contribuito alla stesura dell'ultimo report dell'IPCC, il sesto, c'è la climatologa svizzera Sonja Senevi-Ratne, del Politecnico di Zurigo, considerata una delle più influenti e brillanti climatologhe al mondo.
Con il mio gruppo di ricerca all'ETA di Zurigo stiamo studiando l'impatto delle emissioni di CO2 e di altri gas serra sugli eventi climatici estremi. Studiamo quanto questi fenomeni sono cambiati rispetto al passato e quanto in più cambieranno con ulteriori emissioni. I cambiamenti sono già molto evidenti. Tutte le regioni del mondo sono interessate da un numero crescente di eventi estremi. Le ondate di calore stanno aumentando quasi ovunque. In molte regioni ci sono sempre più precipitazioni abbondanti perché l'aria calda può includere più umidità. Così quando piove, i temporali tendono ad essere più intensi. Ma abbiamo anche un aumento della siccità in altre regioni.
And we also have increases in droughts in some regions.
All'inizio, racconta Sonja in una sua intervista, ero affascinata dai pianeti, dall'universo e volevo studiare astronomia, ma poi mi sono detta che c'era qualcosa di più urgente qui sulla Terra. Oggi Sonja Senevi-Ratne è nella lista dei 1000 esperti del clima più influenti al mondo, stilata dall'agenzia di stampa Reuters, l'unica donna fra i primi 30. E se le chiedete a chi si sia ispirata, vi dirà il nome di un'altra scienziata, una storica della scienza, Naomi Oreskes, professoressa ad Harvard, autrice del bestseller Mercanti di dubbi.
La prima volta che ho incontrato Naomi Oreskes è stato all'ETA, quando è venuta a Zurigo per ricevere un dottorato ad honorem e abbiamo avuto una conversazione molto piacevole, tanto che poi abbiamo collaborato a una pubblicazione qualche anno dopo. Dal mio punto di vista, Naomi Oreskes è una scienziata davvero importante. Ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del perché non stiamo riuscendo a limitare il riscaldamento globale, pur avendo le conoscenze scientifiche per farlo. Sappiamo che c'è un cambiamento molto importante nel sistema climatico, lo sappiamo da diversi decenni, e Naomi Oreskes ha mostrato come ci siano stati sforzi sistematici per fare una propaganda che scoraggiasse qualsiasi azione sul clima. Gran parte di questa propaganda è stata fatta da quelli che Laurex chiama mercanti di dubbi, persone che senza negare l'esistenza di un cambiamento climatico diffondono dubbi sulla ricerca scientifica intorno a esso. E gran parte di questa propaganda adotta le stesse strategie usate in passato per screditare, per esempio, le evidenze scientifiche sull'impatto del fumo. Un altro contributo importante penso sia stato quello di aver documentato, a partire dalla letteratura scientifica, come il consenso intorno al cambiamento climatico si attesti oltre il 90%, cioè la stragrande maggioranza degli scienziati e delle pubblicazioni scientifiche dimostrano sostanzialmente che c'è un cambiamento nel sistema climatico e questo cambiamento è dovuto alle emissioni prodotte dall'uomo.
Il messaggio di Sonia Seneviratne è chiaro. Il cambiamento è adesso e dipende da noi e dobbiamo fare qualcosa ora, non domani. Sonia Seneviratne non è certo l'unica scienziata a occuparsi di clima, ma, come racconta, una delle sue più grandi difficoltà in Svizzera all'inizio del suo percorso è stata la mancanza di modelli femminili a cui ispirarsi, a differenza invece degli Stati Uniti. Lei, che a 32 anni era già professoressa al Politecnico di Zurigo.
I think the representation of women in science in Swiss Academia has become much better than it used to be in the past.
Penso che la rappresentazione delle donne nella scienza nel mondo accademico svizzero sia migliorata molto rispetto al passato. Quando io ero una studentessa c'erano pochissime professoresse. Per me è stato un grande cambiamento quando sono andata negli Stati Uniti, in un'università come l'MIT, un'università così grande e rinomata, e ho visto un numero di professori donna molto maggiore rispetto a quello che avevamo al Politecnico di Zurigo. Se facciamo un confronto con altri paesi ad alto livello di istruzione, la Svizzera ha numeri ancora un po' bassi. Possiamo fare dei progressi, ma ci vorrà tempo. E direi che alcuni campi sono più critici di altri. Per esempio, oggi nel nostro ambiente abbiamo una buona rappresentanza di donne. In altri campi, nella fisica, per esempio, le donne sono molto meno numerose.
But I know that in other fields, for instance in physics, there are much fewer women. This is the end. Beautiful
friend. I 10 anni più caldi mai misurati sono stati registrati tutti negli ultimi 14 anni. Secondo i dati scientifici, siamo noi a causare il riscaldamento globale. Questa è la Patagonia 78 anni fa e lo stesso ghiacciaio oggi. Questo è il Kilimanjaro 30 anni fa e più di recente. Ormai non si tratta più di una questione politica, ma piuttosto di una questione morale.
Parlare di cambiamenti climatici oggi è complicato. Fra mercanti di dubbi e una comunicazione che punta spesso sul catastrofismo, tra dati e voci dissonanti, ci stiamo abituando a non capirci più niente. Ci siamo assuefatti a certe immagini e a certe parole. E allora dovremmo provare a ripartire dalla voce semplice e autorevole di donne come Sonia Seneviratne e dalle storie di scienziate come quelle del libro di Mirella Orsi e Sergio Ferraris, che ci danno una prospettiva forse diversa. Quello delle scienziate per l'ambiente è un contributo importante da non poter farne a meno. E c'è chi parla addirittura di una propensione per la cura tipica delle donne che si estende alla cura per l'ambiente e per l'essere umano. Ma attenzione, perché con certi discorsi il rischio di cadere di nuovo nello stereotipo. Mirella Orsi, che cosa ne pensa?
Io non lo so, perché dicendolo mi sembra di essere discriminatorio verso altre realtà. I dati dicono che ci vuole il contributo delle donne. Anche delle donne. Ci sono degli studi che dicono che una maggiore percentuale di donne nei tavoli decisionali per quanto riguarda le misure di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici favoriscono l'attuazione di questi progetti. Molte persone ritengono che ci sia questa maggiore cura e questa maggiore attenzione del pianeta delle donne. Io non so se è così, io penso che ci deve essere il loro contributo, come ci deve essere il contributo di tutti. Le percentuali in questo momento sono veramente ridicole. Se pensiamo alle invenzioni in ambito climatico, la percentuale di donne si attesta sul 13%. Se invece parliamo di invenzioni riguardanti le energie rinnovabili, scendiamo al 10%. Quindi le percentuali sono veramente irrisorie. Per vedere se è veramente così, le percentuali secondo me dovrebbero essere più alte. C'è un'altra cosa, un nemico abbastanza misterioso e oscuro, cioè che molto spesso siamo talmente abituati a degli stereotipi che non ci rendiamo conto che sono stereotipi. Una cosa è certa però, io sono convinta che quando vengono tolti dei diritti, le prime colpite sono le donne, ma non sono le ultime. Quando manca un diritto a una donna, a una persona in generale, alla fine un diritto manca a tutti. Nel caso di coppie in cui nascono dei bambini, insomma, il supporto deve essere dato alla coppia in generale, qualsiasi tipo di coppia ovviamente. Però diciamo che quando si fanno questi discorsi riguardanti in particolare le donne per il supporto sociale, spesso si cade in stereotipi. Non so se avete visto anche durante la pandemia, quando ci sono state le 3 ricercatrici che hanno mappato il virus, uno aveva cullato il virus, un'altra era la mamma, perché ci sono questi redaggi anche della comunicazione che ostacolano, secondo me, quello che è il percorso verso l'uguaglianza di genere.
E allora serve una buona comunicazione, come quella fatta da Mirella Orsi e Sergio Ferraris con il loro libro. Un libro corale, fatto da più voci e da tante storie.
Ed è un viaggio attraverso 10 storie che raccontano 10 scienziate, ma anche 10 avventure scientifiche per scoprire come è fatto il nostro pianeta. Andremo con Jean Barret a scoprire una dei fiori e delle piante più belle, cioè la bougainville, grazie al contributo di Giorgio Buzzachechi. Poi all'improvviso ci ritroviamo in un bosco, guardando quella che sembra un'astronave e in realtà è la prima casa alimentata totalmente a energia solare, realizzata da Maria Telkes e raccontata da Paola Bollaffio. Poi negli abissi marini, e Ivan Manzo ci racconta di Silvia Earle, una scienziata conosciuta per le sue ricerche in ambito marino. Sono 10 storie, 10 scienziate, che ci raccontano il progresso delle scienze ambientali in vari ambiti.
E poi Dana Meadows, con cui abbiamo iniziato la nostra puntata, Diane Fossey, la studiosa dei gorilla, e la prima donna ecologista, Maria Sibilla Merian, raccontata da Giorgia Marino, fino a Rachel Carson, la donna che ha ispirato generazioni di scienziati e scienziate, come dice Davide Mazzocco, che ne ha scritto il profilo, e Laura Conti, partigiana, medico e fondatrice del movimento ambientalista in Italia, a cui Simone Falasca dedica un capitolo. Davvero un lavoro corale, una storia fatta da tante storie e raccontata da esperti di comunicazione ambientale. E proprio con un'ultima storia, quella della primatologa Jane Goodall, storia che nel libro è scritta da Gabriele Vallarino, chiudiamo il giardino di oggi.
That was the key. And of course that's what my mother was. She supported me.
Jane Goodall è considerata in questo momento la più grande esperta di scimpanzé al mondo. È una primatologa e tutto ha inizio con un regalo fatto a Jane quando lei aveva 2 anni, un pupazzo che lei chiama Jubilee. In realtà tutti temono che Jane si spaventerà, invece lei lo adora pazzamente e da lì nasce la sua passione che la porta ad un viaggio dal Regno Unito alla Tanzania per studiare questi animali e per vivere con loro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato letteralmente non solo quello che noi pensiamo degli animali, ma quello che noi pensiamo di noi stessi, perché all'epoca dei fatti proprio la definizione di genere umano, insomma, era una definizione che includeva la nostra abilità di creare e usare utensili. I suoi studi e le sue osservazioni hanno dimostrato che anche gli scimpanzé sono in grado di fare questa cosa, e questo ha rivoluzionato il concetto sia di animale sia di uomo, di genere umano.
In una sua intervista, parlando di donne e scienza, Jane Goodall cita quello che le disse un capo tribù. Una tribù è come un'aquila, per volare lontano le servono 2 ali. In una ci sono gli uomini, nell'altra le donne. E solo insieme, e solo se le ali sono uguali, l'aquila può volare. Oggi più che mai dobbiamo ascoltare la voce di queste donne, di queste scienziate, per capire, per lasciarci ispirare e possibilmente per ripensare il nostro rapporto col pianeta. Grazie a Mirella Orsi e Sonia Seneviratne. Grazie a Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.
My favorite story about the man-woman thing in science or any other field. It's a tribe in Latin America somewhere, and I'm not quite sure which country. I think it's Guatemala, but I'm not sure. And tribe of indigenous people. And they told me, or the chief told me, he said, we think of our tribe as like an eagle, and one wing is male, and the other wing is female. And only when the two wings are equal will our tribe fly true. And I love that story. That's what we have to aim for.